Il nostro appuntamento con K Spalla. Questa sera il nostro ospite è lo scrittore e giornalista Paolo Di Paolo. Buonasera, ben ritrovato.
Eccoci qua.
E Paolo Di Paolo, noi vogliamo parlare di una notizia, insomma, che oggi ha destato la nostra attenzione. Devo dire, io già di primo mattino l'ho letto, ho detto iniziamo bene, partiamo bene anche oggi. L'intelligenza artificiale potrebbe distruggere l'umanità entro il 2030 ed è l'allarme lanciato da Jacob Coxon. Lui è il ricercatore che si è dimesso da Anthropic. E cosa dobbiamo fare, Paolo Di Paolo? Qui ogni giorno, non soltanto Trump, insomma, ci porta brutte notizie.
Ma quando l'ho letta anch'io stamattina ho pensato la stessa cosa, che venti, cupi, le burrasche, qualche volta verrebbe da dire anche in senso proprio fisico, visto gli sbalzi climatici di queste ore, ci portano a un catastrofismo che abbiamo assorbito come l'aria appunto che respiriamo. Credo che raramente nella storia del mondo ci sia stata un'epoca di così percepita incertezza, cioè l'idea proprio stessa che tu non riesci a costruire un pezzo di futuro nemmeno su domattina o la prossima settimana, perché hai l'impressione che tutto possa essere messo in discussione appunto con una dichiarazione come questa. Ora, Jacob Coxon dice, lui che si occupava di addestrare modelli della compagnia Anthropic di intelligenza artificiale, che appunto i grandi pionieri delle tecnologie applicate all'intelligenza artificiale stanno giocando con le nostre vite, che c'è il rischio di qualcosa di più che distopico, cioè una sorta di perdita di controllo dell'intelligenza artificiale che potrebbe essere un boomerang che mette in discussione la vita umana sul pianeta. Mi sembra anche un buon canovaccio per un film hollywoodiano, e non voglio però neanche essere comunque liquidatorio nei confronti di queste paure, soprattutto se manifestate da chi conosce quel mondo. Certo è che l'intelligenza artificiale sembra una posta in gioco quotidiana. Da un punto di vista della nostra prassi, ormai sta invadendo anche piccole porzioni del nostro lavoro, perché scagli la pietra chi è senza peccato, no? Chi
certo.
È che da ultimo non ha adoperato
utilizza.
Per facilitarsi la vita un po' di intelligenza artificiale. Non bisogna essere misoneisti, la parola è un po' particolare, ma è quell'atteggiamento che molti in molte epoche hanno respingendo la novità, respingendo il nuovo. Io che recentemente mi ero occupato di approfondire l'epoca della prima rivoluzione industriale, la ricaduta sull'immaginario nel tardo Settecento, mi rendo conto che c'è sempre, in qualunque epoca, un drappello di più spaventati. Arriva la macchina a vapore e dici sarà la fine. Arriva il computer negli anni 70-80, aiuto, che cosa succederà? E invece poi riusciamo a trovare uno strano equilibrio, anche quando assorbiamo quella novità, la studiamo e infiltra poi appunto la nostra quotidianità. Nel caso dell'intelligenza artificiale, quello che credo sia il punto, che un po' questa intervista catastrofica mette in ballo, è che noi non è come cittadini normali, non è che ne sappiamo poco di intelligenza artificiale, non ne sappiamo quasi niente. Cioè da un punto di vista della effettiva avanzata, dell'effettivo stadio di evoluzione dell'intelligenza artificiale, siamo molto indietro, perché nessuno ci mette a parte delle sperimentazioni. È un po' come quando tu scopri che un'equipe di scienziati ha trovato una nuova cura, no? Però hai la sensazione, sotterraneamente non è che ci pensi ogni giorno, che stiano lavorando in quella direzione. La domanda che ti pongo e che pongo a chi ci ascolta è: in quale direzione stanno lavorando coloro che lavorano all'intelligenza artificiale? Questo che ci sfugge.
Chi lo sa?
Cioè il dibattito che c'era alla fine degli anni 90 sulla clonazione, per esempio, no? Ti ricordi, aveva destato parecchio sconcerto, la pecora Dolly.
Sì, terribile.
Ma sembrava che il mondo di lì a poco potesse essere invaso da pecore clonate. Invece quello che
vero.
Succede è quello che succede, che se una cosa non serve, non serve. E quindi in qualche modo decade. Ma che cosa stanno immaginando i fautori e i pionieri dell'intelligenza artificiale? Cosa stanno effettivamente combinando? Sembrano un po' gli scienziati pazzi che producono Frankenstein, no? Qualcosa per cui il risultato che poi a un certo punto potrebbe essere messo di fronte ai nostri occhi potrebbe davvero spaventarci. Perché noi intanto traffichiamo con ChatGPT.
Sì.
E guardiamo qualche macchina che sbanda e va fuori strada col pilota automatico, ma per il resto c'è qualcosa di molto più profondo e probabilmente che mette in discussione, non dico la sopravvivenza dell'umano, ma certo i paradigmi della vita su questo pianeta.
Certo, e leggevo però anche sul Post che faceva un'analisi interessante, che appunto il Post riprendeva un articolo del New York Times di un professore di informatica, che si chiama Cole Newport, che lui individua una tendenza, allora lui la chiama doom trolling, dunque trollare sull'apocalisse, che è traducibile come allarmismo strategico, no? Che dice che alla fine si immaginano questi scenari apocalittici, però che questo servirebbe poi di fatto alle aziende di intelligenza artificiale che producono intelligenza artificiale alla fine per farne parlare, per attirare anche attenzione, profitti e legittimare le proprie azioni.
Sì,
Questo.
è un pezzetto del ragionamento, ma d'altra
Certo.
parte l'uso dell'apocalisse, della distopia a fini commerciali, e tu
Non.
lo vedi anche in qualcosa di molto più piccolo, cioè siamo cresciuti, siamo invecchiati con i film apocalittici di Hollywood, e quello nel piccolo, se vuoi, cioè far diventare spettacolo l'apocalisse, è qualcosa di molto furbo, no? Che ti porta a vedere il filmone in cui che ci sia Godzilla, o che ci sia l'uragano, o che ci sia la distruzione da parte degli alieni della civiltà, diventa appunto qualcosa che in fondo un po' serve a disperdere paure e dall'altra parte a monetizzare le paure.
Bravo.
Monetizzare la paura degli umani è comunque una strategia che è sempre stata utile, perfino alle
Certo.
istituzioni religiose. Cioè, in fondo, la civiltà si è costruita anche su quelli che detenevano un rapporto più vicino alla divinità, che fossero gli dei greci o che fossero quelli a noi più noti e congeniali. Beh, c'era qualcuno che ti minacciava, il Savonarola di turno, che ti diceva: pentiti finché sei in tempo. Sto un po' semplificando, ma insomma, in qualche
Sì.
modo serviva anche a tenere il coltello dalla parte del manico. Probabilmente adesso mi verrebbe da dirti qua su due piedi che mentre il coltello è qualcosa di cui capiamo la funzione, qui c'hanno il coltello dalla parte del manico, ma non sappiamo come è fatto il coltello.
Volevo dire grande, piccolo, per te, no? Esatto, siamo veramente ancora molto all'oscuro. L'altra cosa è, anche stasera noi abbiamo aperto parlando con Francesco Costa della politica americana, lui era abbastanza ottimista, poi in generale devo dire la verità. Invece io parlando adesso di intelligenza artificiale, giustamente tu dici allarmismi, catastrofismi, l'apocalisse, non è da oggi che ne parliamo, non soltanto per l'intelligenza artificiale, insomma non è che con questo l'AI abbia scoperto l'acqua calda, ci abbia portato in terre dove non siamo mai stati, in cui non siamo mai stati, però è vero anche che nel momento in cui non pensiamo all'intelligenza artificiale, pensiamo magari alle guerre, pensiamo al clima impazzito, e quindi insomma è difficile comunque oggi mantenere una certa freddezza, una certa lucidità, ecco, di fronte, no, a tanti temi di cui in effetti ci sfuggono anche le proporzioni, le vere proporzioni talvolta.
È un tempo di trasformazione radicale e di calamità. Non tutte le epoche hanno questo tipo di accelerazione di turbolenza, e molto spesso, anche dove c'era, gli umani non riuscivano a percepirla fino in fondo perché non avevano un complesso informativo che consentiva loro di capire, che ne so, nel pieno della guerra dei 30 anni o della rivoluzione francese, quali sarebbero stati poi gli effetti, gli esiti sulle loro vite. Noi abbiamo invece questa informazione capillare che ci mette in uno stato d'ansia già di per sé oggettivamente quasi costante. In questa ultima fase di questo decennio, gli anni 20 turbolentissimi del XXI secolo, sentiamo che effettivamente c'è come qualcosa di calamitoso nell'aria, no? E mi chiudo dicendo che c'è un finale di un libro molto bello, che quindi è anche un consiglio di lettura. Julian
Fantastico.
Barnes è uno scrittore inglese, Il senso di una fine, che
Ah,
comunque può
sì,
significare
certo.
tante cose.
Sì.
Insomma, a un certo punto viene chiamato questo studente alla cattedra che non ha studiato e gli viene chiesto: se, alunno caro, com'era il tempo di Enrico VIII? E lui balbetta qualcosa, ma trova una definizione esemplare, non avendo studiato, perché lì la creatività quando non hai studiato va alle stelle, e
È
la
vero.
risposta che dà l'insegnante è: un tempo molto inquieto. Ecco, credo che questa sia la perfetta definizione del nostro tempo, un tempo molto inquieto.
Paolo Di Paolo, noi ce la faremo. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi come sempre.